Già da adesso sicuramente qualcuno si collegherà in itinere. Oggi con il webinar vogliamo ufficialmente presentare il progetto MAP della nostra sezione Elsa Bari. Io sono Elsa Chiariccia, sono presidente di Elsa Bari. Per chi non ci conosce, Elsa è il più grande network di studenti laureati delle materie giuridiche a livello non solo europeo, in quanto ci sono sezioni anche in altri stati extracomunitari. Con il progetto MAP si vuole intendere un progetto in sinergia con alcune aree della nostra associazione, in particolare l'area Tenere Conferenze, l'area Attività Accademiche e l'area STEP. Questo evento webinar rientra nell'area Tenere Conferenze e è collegato all'ESSE Competition dell'area Attività Accademiche. Quindi si ha questa competizione sulla stesura di saggi, dove il saggio migliore verrà pubblicato sulla rivista Ius in Itinere. E membri del collegio giudicante sono i relatori di quest'oggi, cioè l'avvocato Elio Palumbiri e la professoressa Irene Canfora. È possibile iscriversi al progetto MAP mandando una mail entro il 25 aprile all'indirizzo map.bari@elsa.org, indicando il nome dei componenti della squadra, e le squadre possono essere massimo di due componenti, e un curriculum vitae. Questo perché lo studio legale SafeGreen, a conclusione del progetto, selezionerà un tirocinante sulla base del curriculum e dell'elaborato comunque scritto. Gli elaborati invece potranno essere inviati entro il 15 maggio, sempre allo stesso indirizzo mail. Per informazioni, io destinerei comunque la parte finale di questo incontro, eventualmente per dubbi o chiarimenti. Comunque potete contattarci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Se avete dubbi o comunque se utilizzare la mail di riferimento appunto mappo.bari. Dunque, il tema scelto è sicurezza, tracciabilità e nuove tecnologie, che è lo stesso tema che verrà affrontato in questo webinar. E oggi si vogliono dare anche degli spunti per quanti si stanno comunque sia avvicinando a questo progetto e magari sono un po' incerti, titubanti o semplicemente curiosi. Si vogliono dare appunto degli spunti anche per la stesura del saggio. Io comunque do direttamente la parola ai relatori, seguirei l'ordine della locandina, quindi lascerei la parola appunto alla professoressa Irene Canfora, docente di diritto agroalimentare presso l'Università degli Studi di Bari, che farà una introduzione sulla una disamina sulla rintracciabilità e le regole della sicurezza alimentare. Volevo dire alla professoressa che se vuole può, se ha non so, materiale da mostrare, può fare share screen in basso e così tutti possiamo vedere, altrimenti saremo comunque lieti di ascoltarla.
Benissimo, mi sentite? Si sente, sì. Bene, anzitutto grazie dell'invito a partecipare a questa competizione, poi a questa presentazione dei temi della sicurezza alimentare insieme alla tracciabilità, che in questo momento storico in cui siamo, come dire, chiusi nelle nostre case a causa di un virus. Forse è un tema particolarmente significativo, era stato scelto prima, ecco, sicuramente rispetto a questo evento assolutamente imprevedibile e straordinario che poi ci ha colto, no? Però io volevo sottolineare anzitutto che tutto il tema della sicurezza alimentare e della rintracciabilità degli alimenti nasce un po' da una situazione analoga a quella che diciamo, stiamo vivendo in questi giorni, perché anche quel regolamento numero 178 del 2002 sulla sicurezza alimentare nasce da un problema di paura dei consumatori. Lì la paura era molto circoscritta, perché se voi vi ricordate, noi abbiamo avuto tanti eventi di crisi alimentari, no? Che hanno in qualche maniera scosso l'attenzione dei consumatori. Ce ne sono stati alcuni che hanno riguardato il vino all'etanolo, se vi ricordate, no? Quindi questi prodotti che venivano messi sul mercato con degli elementi che potevano danneggiare la salute. E l'ultimo però che è stato così dirompente, molto meno di quello che naturalmente stiamo vivendo in questi giorni, ma per l'epoca è stato dirompente, è stata la crisi della mucca pazza, cioè della BSE. Se ricordate, è una situazione che si è verificata alla fine degli anni 90 in Inghilterra, dove i bovini sembravano morire senza una ragione ben precisa. La scienza non era stata in grado di individuare quali fossero le situazioni di rischio reale, quale fosse l'origine della morte di questi animali. E questa situazione, che era una situazione che colpiva gli allevamenti circoscritti in determinate zone, va bene, in Inghilterra, ma poi subito dopo anche in Francia, perché lo scambio fra questi due paesi di merci alimentari è molto frequente, e poi successivamente anche in Italia, perché noi importiamo molti bovini dalla Francia, e questa situazione di crisi sanitaria che colpiva la persona, no? La salute umana, identificabile nel prodotto carne bovina, perché sapevamo che veniva di lì, ma non in base alla precisa origine patologica della malattia, un prione in quel caso. Fra l'altro, uno dei misteri era come si potesse spostare la malattia dall'animale all'uomo. Anche lì abbiamo avuto un salto di razza, cosiddetto, no? Un passaggio da una specie animale alla specie umana. Sembrava quindi che qualche cosa di molto molto dirompente, nuovo anche rispetto alle precedenti crisi alimentari. Chiaro, se un produttore di vino metteva l'etanolo nel vino, si sapeva bene che c'era stata una violazione delle norme di fabbricazione dell'alimento, mentre qui era successo qualche cosa di diverso, cioè la natura aveva in qualche maniera influito sulla situazione che riguardava l'animale, e questa situazione poi si era riversata sulla salute umana. Quindi, paradossalmente, questo regolamento 178 di cui ci troviamo a parlare oggi un po' rispecchiava in piccolo quello che stiamo vivendo oggi, cioè una situazione in cui dall'animale all'uomo si era verificato un passaggio, va bene, di cui la scienza non era in grado in quel momento di identificare le ragioni, le modalità. Poi abbiamo capito che cos'era, c'era stata in qualche maniera un'alimentazione scorretta degli animali, perché nei mangimi si utilizzavano delle parti degli animali stessi, e quindi questo aveva modificato situazione del corpo dell'animale stesso, va bene? E questa situazione aveva permesso anche un passaggio della malattia allora sconosciuta dall'animale all'uomo. Quindi un po', diciamo, quello di cui parliamo oggi forse ha qualche eco nell'attualità. Questo per dire che in realtà a questa crisi alimentare l'Unione Europea ha reagito in una maniera molto forte allora, perché questo regolamento, il numero 178 del 2002, al cui interno noi troviamo un articolo, il numero 18, sulla tracciabilità, e questo regolamento è un regolamento che vuole essere il quadro generale sulla sicurezza alimentare. Cioè, si passa da un momento in cui l'Unione Europea sostanzialmente interveniva puntualmente su alcune specifiche situazioni, a un momento in cui invece prende in mano la questione, regolandola giuridicamente, trovando una soluzione giuridica a quello che poteva essere il controllo, va bene, della incertezza scientifica, e individua una serie di passaggi fondamentali. Questi passaggi fondamentali riguardano tutte le imprese alimentari, quindi il comportamento di tutte le imprese alimentari, e impone qualcosa che fino ad allora non si era ancora fatto per tutte le imprese alimentari, ora vedremo quali sono, cioè una serie di obblighi di comportamento. Quindi ogni impresa assume poi, per effetto di questo regolamento immediatamente operativo, perché i regolamenti europei, come voi sapete, sono immediatamente applicabili negli stati, no? Ora arriveremo poi anche al passaggio di che cosa deve fare lo Stato nazionale, però il regolamento impone immediatamente degli obblighi ai soggetti, proprio per la sua natura regolamentare, e impone il regolamento una serie di interventi nuovi, tra cui quello di immettere soltanto i prodotti che siano sicuri sul mercato, va bene? E definisce l'alimento sicuro, in questo caso l'articolo 14 del regolamento. Stabilisce quali sono gli obblighi delle imprese rispetto a un proprio autocontrollo, cioè al fatto di dover intervenire nel processo di fabbricazione per verificare che non si possano immettere sul mercato prodotti non sicuri, impone agli stati obblighi di controllo sugli alimenti, va bene, che in parte già c'erano, ma che vengono poi rafforzati da questa norma, e impone obblighi di tracciabilità e di informazione. Ora, naturalmente, noi ci concentreremo più nel dettaglio sulla tracciabilità, e che è appunto in qualche maniera la necessità di dover individuare da dove proviene, va bene, l'alimento immesso nella filiera, questo detto molto in sintesi, ma torno sull'argomento, e poi l'obbligo di informazione, che vuol dire che se si verifica una situazione di rischio, è necessario che l'impresa immediatamente o appunto non immetta il prodotto sul mercato, oppure se il prodotto è già sul mercato, quindi è già stato commercializzato, oppure è stato semplicemente trasferito a un'altra impresa che lo deve poi rielaborare o che utilizza questo prodotto come materia prima, allora in quel momento deve informare le autorità pubbliche del fatto che è uscita dalla sfera del suo controllo un prodotto che è a rischio. Va bene? Quindi, diciamo, questo regolamento, che è un po' la risposta dell'Unione Europea alla situazione di crisi alimentare dettata da un'incertezza, impone una serie di elementi. Uno di questi è l'insieme di obblighi alle imprese, fra cui troviamo l'obbligo di rintracciabilità. Non è l'unico, va bene, intervento che fa questo regolamento, ce ne sono almeno altri due molto importanti. Si stabiliscono dei principi generali, e fra questi principi generali c'è un principio che è quello della precauzione, va bene? Che significa sostanzialmente andare incontro proprio a questo problema dell'opinione pubblica, no? Dei consumatori che si sentivano in qualche maniera soffocati dal rischio incerto dettato dal mancato controllo da parte della scienza. Quindi l'Unione Europea in questo frangente decide di introdurre per il settore alimentare l'applicazione in via generalizzata di un principio che non è solo il principio di prevenzione, cioè dobbiamo stare attenti a quello che immettiamo sul mercato, perché se lo immettiamo sul mercato ed è rischioso, poi creiamo dei danni. Non è il principio del risarcimento del danno, che è presente naturalmente in tutti i nostri sistemi giuridici, no? E rafforzato, come voi sapete, dalla responsabilità del produttore. Se il produttore è un produttore di un alimento, di un prodotto che va a finire nelle mani di un consumatore, allora c'è una sorta di presunzione di colpa, perché è un fabbricante, quindi nel momento in cui l'industriale immette sul mercato un prodotto deve aver in qualche maniera il controllo della sicurezza del prodotto stesso. Quindi non è il risarcimento del danno, non è la prevenzione, cioè adottare tutte le misure necessarie perché il prodotto sia controllato e sicuro, è un qualche cosa di più, cioè il principio di precauzione, che vuol dire che in una situazione di incertezza del rischio, va bene, colui che è tenuto a adottare delle norme, se è lo Stato, questa è la prima interpretazione che se ne dà, è responsabile di individuare una situazione, verificare se il rischio incerto può potenzialmente creare anche dei danni al consumatore. E quindi nel bilanciare l'interesse dei consumatori con quello delle imprese, delle industrie a continuare a produrre, deve verificare se ci sono degli strumenti che precauzionalmente permettano di ridurre i rischi per il consumatore, anche se non abbiamo chiaramente dimostrato che c'è una situazione di rischio. Va bene? Cosa significa questo? Se io il rischio so già che c'è, cioè so che il prodotto è pericoloso, sono obbligato a non metterlo sul mercato. Ma se ho il sospetto che il prodotto possa essere pericoloso, anche se non ho già dimostrato che il prodotto è pericoloso per il consumatore, devo fare una valutazione. La valutazione pone da un lato l'interesse delle imprese, dall'altro l'interesse dei consumatori, e in questa scelta l'Unione Europea opta per la sicurezza dei consumatori, perché vuole garantire un elevato livello di rischio di sicurezza per il consumatore dell'alimento finale. E dunque introduce, questo è un altro elemento molto importante del regolamento, il principio di precauzione, va bene? Come fondamento di queste regole. Il terzo elemento del regolamento 178 è quello della costituzione di un'autorità europea sulla sicurezza alimentare, che fra l'altro dovrà andare a fare tutte le verifiche sulla situazioni di rischio anche meramente potenziali, oppure nelle ipotesi in cui un nuovo prodotto debba essere immesso sul mercato, va bene? Pensate a una immissione di un nuovo componente di un alimento, va bene? Prima che questo possa essere immesso sul mercato si fanno delle verifiche naturalmente che riguardano le potenziali rischiosità del prodotto, perché aggiunto ad altri elementi che compongono l'alimento potrebbe essere dannoso per il consumatore. Allora, la immissione di qualunque alimento o parte dell'alimento sul mercato, che potrebbe potenzialmente essere ingerito dall'uomo, deve essere, di questa situazione deve essere verificata la sicurezza. E il ruolo dell'autorità europea è sia quello preventivo rispetto all'immissione sul mercato, sia quello, quindi prima che il prodotto si possa in qualche maniera immettere nella catena produttiva, deve essere oggetto di una verifica e di alcuni di questi addirittura di autorizzazioni specifiche, va bene? Vale per i prodotti geneticamente modificati, vale per i novel food per esempio, vale per gli additivi alimentari e così via, ma in generale anche se si tratta di un prodotto che le cui caratteristiche, per esempio la presenza di vitamine aggiunte a un prodotto che viene poi immesso sul mercato, deve essere verificata di questa situazione la sicurezza per i consumatori anche rispetto alle modalità e le caratteristiche nutrizionali che questo prodotto avrà sul mercato. Quindi il ruolo dell'EFSA è di verificare che ci siano, quindi dal punto di vista scientifico, che tutti i prodotti alimentari siano adeguati alla sicurezza dell'uomo, e poi anche naturalmente può essere sollecitata dalle autorità nazionali a effettuare delle ricerche, oppure può autonomamente decidere di effettuare delle ricerche per esempio sulle situazioni nutrizionali delle popolazioni. Va bene? Quindi l'Unione Europea introduce in questo nuovo regolamento, in cui troviamo l'articolo 18, tre novità fondamentali. Stabilisce dei principi che riguardano tutto il settore alimentare, fra i quali spicca il principio di precauzione insieme ad altri principi, quello dell'informazione, va bene, per esempio, e quelli che riguardano la necessità di immettere sul mercato i prodotti che siano sicuri, quello della necessità di informare i consumatori e così via. Il blocco normativo che riguarda gli obblighi delle imprese, su cui adesso andiamo ad articolare un po' meglio i contenuti con riferimento alla tracciabilità, e la parte finale che riguarda proprio il funzionamento del sistema di allarme rapido, quindi l'intervento delle autorità pubbliche, e infine l'istituzione dell'autorità europea sulla sicurezza alimentare, che ha un ruolo di vigilanza scientifica, va bene? Non ha un ruolo operativo, però fa dei report, e questi report sono report scientifici. Quindi quel rischio, no, di avere sotto controllo la scienza, vedere un po' qual è la situazione di rischio, viene anche questo internalizzato all'interno del diritto europeo per il diritto alimentare, e addirittura nasce un'autorità europea sulla sicurezza alimentare con il ruolo esplicito di verificare se ci siano sul piano scientifico, va bene, non sul piano delle norme da adottare, sul piano scientifico se ci siano dei rischi per i consumatori, va bene? Quindi questi tre, va bene, o quattro se aggiungiamo anche il sistema di allarme rapido, elementi di cui si compone il regolamento 178, elevano di molto il livello di sicurezza degli alimenti, ok? Se c'è qualcuno che poi mi vuole fare delle domande, non so, forse le rinviamo alla fine, ve le appuntate, va bene? D'accordo? In tutto questo abbiamo detto che le imprese alimentari assumono dei nuovi obblighi. Quindi, prima del regolamento 178 sostanzialmente avevamo alcuni settori produttivi nei quali c'erano degli obblighi specifici imposti alle imprese. Il settore lattiero-caseario, per esempio, è sempre stato un settore un po' più sotto controllo rispetto agli altri per la deperibilità del prodotto, perché il prodotto trasformato può essere più pericoloso degli altri. Da un certo punto di vista è stato un settore produttivo in cui l'Unione Europea aveva già dato alcune risposte, va bene? Il settore delle carni bovine, per esempio, dopo la crisi della BSE, aveva già dato delle risposte a questo, per questo settore si erano già elaborate delle risposte normative proprio in tema di rintracciabilità delle carni, anche su questo torneremo fra due minuti. Quello che succede nel 2002, quando interviene il regolamento 178, è quello di rendere comune a tutte le imprese cosiddette che operano nel settore alimentare una serie di obblighi di comportamento. Va bene? Allora, anzitutto, cosa intendiamo per imprese del settore alimentare? Perché è un termine, diciamo così, atecnico, no? Perché non stiamo definendo, troveremmo nel nostro codice civile, l'impresa commerciale o l'impresa agricola, va bene? Non stiamo individuando un terzo tipo di impresa, eh? Come diceva Oppola, il terzo tipo di impresa che sarebbe l'impresa civile, non è questo. Quando noi andiamo a definire un'impresa alimentare, la definiamo ai fini delle regole sulla sicurezza alimentare e quindi non è rilevante che si tratti di un soggetto, per esempio, che abbia scopo di lucro o no. È impresa alimentare qualunque soggetto, qualunque ente, pubblico o privato, che vada a immettere sul mercato un alimento e che in qualche maniera contribuisca alla fabbricazione di questo alimento. D'accordo? Questo è molto importante perché significa che noi queste regole, anche quelle sulla tracciabilità, anche quelle sugli obblighi di ritiro del prodotto, eccetera, le andiamo ad applicare anche se si tratta, per esempio, di una mensa, ok? Quindi di un soggetto che opera nell'ambito della distribuzione, magari nella distribuzione pubblica, una mensa scolastica. Oppure anche la stessa norma la si applica se si tratta di un ente del primo libro del codice civile, che però nel frattempo, come voi ricordate dai vostri studi, perché siete tutti laureati, mi sembra di capire dall'introduzione che faceva la dottoressa, nel primo libro del codice civile un ente, quindi un'associazione, per esempio, culturale, può anche al suo interno fornire delle forme di ristorazione ai propri soci. Può succedere. Non ha scopo di lucro, però svolge delle attività che possono anche avere un riscontro sul piano, per esempio, della fornitura di alcuni beni e servizi. Il circolo tennis, va bene, che svolge anche un'attività che è un'associazione culturale, sportiva e così via, riservata ai soci, dove però vengono forniti degli alimenti. Allora, anche in questo caso, il soggetto ricade nell'ambito del 178, perché sono soggetti che comunque in qualche maniera intervengono nell'ambito della filiera alimentare. Perché? Comunque producono o trasformano o distribuiscono prodotti anche a titolo gratuito, va bene? Quindi anche se per esempio ci sono aziende che vogliono promuovere i loro prodotti e per strada pubblicizzano lattine di Coca-Cola offrendole all'uscita dell'università agli studenti, anche quell'attività è una fornitura di alimenti, d'accordo? Che rientra negli obblighi e nel rispetto degli obblighi previsti per la sicurezza alimentare. Perché qui non stiamo dicendo se l'impresa è un'impresa commerciale, deve fallire, deve avere certi vantaggi economici o no, fiscali e così via, stiamo semplicemente dicendo che sono tutti soggetti che, poiché forniscono il prodotto al consumatore finale, quindi al colui che sarà destinato a ingerire alimento, e allora devono sottostare a una serie di obblighi che riguardano la salute dell'uomo in fin dei conti e quindi la sicurezza dell'alimento che viene immesso sul mercato. Ok? Quindi una caratteristica della rintracciabilità, come di tutti gli obblighi previsti dal 178, è che questa riguarda tutte le imprese della filiera alimentare. Tutte le imprese che producono materie prime o producono alimenti o trasferiscono gli alimenti ad altri soggetti, anche perché svolgono attività, per esempio, di trasporto di alimenti da un'impresa all'altra, o perché sono, per esempio, dei centri di immagazzinaggio degli alimenti, anche questi rientrano nell'ambito della categoria delle imprese che svolgono attività legate alla produzione e fabbricazione di alimenti, tutti questi soggetti saranno tenuti a obblighi previsti dalla normativa. Gli obblighi, per sintesi, naturalmente non possiamo analizzarli tutti perché non ne abbiamo il tempo, sono quelli che il regolamento 178 indica dagli articoli 14 all'articolo 20, va bene? Che sono gli obblighi delle imprese. Fra questi obblighi c'è anche l'obbligo di rintracciabilità degli alimenti. Diciamo che l'obbligo di rintracciabilità, che è un po' il tema che ci siamo dati e che poi verrà analizzato sul piano anche dei meccanismi di blockchain applicabili e così via, è un po' il tema centrale nel sistema della sicurezza. Perché è il tema centrale? Perché per la produzione di un alimento, tranne casi rarissimi, no? L'agricoltore che ha gli alberi di arance, raccoglie le arance, trasforma le arance in marmellata e le vende al consumatore finale, e quindi è lo stesso soggetto che svolge l'intera attività produttiva e poi la vende al consumatore finale. Tranne questa ipotesi abbastanza rara nel mondo attuale, di regola l'alimento viene prodotto con la collaborazione e la cooperazione di più imprese nell'ambito della filiera alimentare. Quindi la filiera è composta da un insieme di soggetti che sono soggetti diversi, produttore agricolo per esempio, ma anche colui che fornisce le materie prime al produttore agricolo, va bene? I semi, le sementi per esempio, oppure fornisce, e questo è un altro tema, i medicinali per gli animali, che poi sono negli allevamenti. Anche questo è un problema in qualche maniera collegato alla sicurezza alimentare. Abbiamo l'impresa agricola, abbiamo il trasformatore, d'accordo? Quindi l'impresa che trasforma il prodotto e che quindi avrà una serie di fornitori a monte rispetto alla sua attività, e poi i passaggi possono essere naturalmente più d'uno, va bene? Più di quelli che stiamo immaginando in questo momento, perché ci sono imprese di trasporto, imprese di immagazzinaggio, grossisti e così via, fino ad arrivare alla distribuzione. Quindi tutti questi soggetti, ne abbiamo credo calcolati almeno 5 o 6, colui che fornisce le materie prime all'agricoltore, l'agricoltore, il trasformatore, pensate all'industria di trasformazione, poi anche le imprese che svolgono attività di grossisti o di immagazzinaggio per conto della grande distribuzione organizzata, la GDO per esempio, va bene, che può essere centrale di acquisto generale e poi singoli operatori economici della distribuzione che dipendono dalla GDO principale, d'accordo? Tutti questi soggetti sono tutti quanti imprese della filiera alimentare e sono in qualche maniera tutte quante obbligate a rispondere a queste regole di comportamento sull'immissione del mercato. La tracciabilità riguarda proprio il passaggio dei prodotti da un'impresa all'altra, e il passaggio dei prodotti da un'impresa all'altra è necessario per due ragioni. La prima ragione è che permette di ricostruire e in qualche maniera ricollegare le imprese che noi stiamo considerando individualmente, va bene? Ogni impresa è un singolo soggetto, un singolo operatore della filiera, ogni impresa ha un obbligo, per esempio di mettere sul mercato il prodotto sicuro, ma è obbligato a comportarsi in una maniera che è prevista ai sensi del 178 obblighi di sicurezza alimentare nel momento stesso in cui cede il prodotto a un'altra impresa che si trova a valle. Dunque, il meccanismo di rintracciabilità serve non soltanto per ristrutturare, diciamo, una filiera che è segmentata fra più soggetti, ma anche per permettere l'individuazione esattamente delle responsabilità di ciascun operatore. È chiaro? Perché se io non sono in grado di conoscere in quale momento è avvenuta la violazione degli obblighi, poiché ogni impresa è responsabile di immettere il prodotto sul mercato, è chiaro che la responsabilità in qualche maniera si andrà a riflettere anche sulla sull'impresa che non sarà in grado di individuare l'origine del prodotto. Se vi faccio un esempio, se io immetto sul mercato un prodotto trasformato, una marmellata, d'accordo? Che contiene al suo interno dei prodotti che sono degli antiparassitari con una percentuale di piombo troppo alta per la tollerabilità umana, sto immettendo sul mercato un prodotto che non è un prodotto sicuro, non è un alimento commercializzabile, proprio perché potrebbe essere dannoso per il consumatore. Ogni impresa ha l'obbligo di rispettare il primo fra gli obblighi di comportamento previsti dalla normativa, cioè quello di rispettare le regole di fabbricazione del prodotto e quindi di non immettere sul mercato un prodotto che sia dannoso per il consumatore. Se il prodotto contiene dei residui eccessivi, è indubbiamente dannoso per il consumatore e del danno prodotto al consumatore sarà responsabile il soggetto che riusciremo a individuare, oltre che il soggetto che ha venduto il prodotto, quindi il distributore finale, ma anche il soggetto, il produttore, il fabbricante del prodotto che l'ha immesso sul mercato. Se però il fabbricante ha l'obbligo di verificare se tutti i prodotti che sono immessi nella sua catena di produzione, nell'ambito della sua impresa, siano effettivamente prodotti privi di rischio. E se il prodotto invece ha dei rischi, presenta dei rischi, per esempio l'arancia che conteneva troppo piombo, deve essere in grado di individuare da quale delle aziende agricole da cui si è rifornito proviene. È chiaro? Quindi il meccanismo della rintracciabilità della filiera permette non soltanto di rimettere in collegamento i vari soggetti che sono gli operatori della filiera, ma anche di individuare con chiarezza le responsabilità di ciascuno degli operatori e, in terzo luogo, ed è questo il motivo più importante, di rintracciare, di individuare qual è il momento nella filiera alimentare in cui si è verificata la situazione di rischio. Il produttore, il trasformatore del prodotto alimentare dovrà quindi essere in grado di individuare la provenienza della materia prima che ha utilizzato. Materia prima che potrebbe provenire da una serie di fornitori, non necessariamente da un unico fornitore, ma da una serie di fornitori che gli hanno in qualche maniera garantito la possibilità di un flusso regolare della sua attività produttiva. Andiamo a vedere cosa dice l'articolo 18 esattamente del regolamento 178 e quindi cerchiamo di capire in che modo si è voluta articolare il meccanismo di rintracciabilità all'interno della legislazione sulla sicurezza alimentare. La rintracciabilità è, dice l'articolo 18, io non so se possiamo share screen come dicevate poco fa e quindi...
Sì, se lei ha sul computer, facendo share screen, tutti vediamo ciò che sta vedendo.
Vedete tutti quello che c'è sul mio desktop, giusto?
Sì.
Quindi dovremmo riuscire a fare così. Ecco qui. Vediamo. Si vede?
Sì, perfetto.
Riuscite a vederlo?
Sì.
Questa è la disposizione prevista dal regolamento 178 sulla rintracciabilità. Il regolamento naturalmente dà la definizione di impresa alimentare all'articolo 3 che abbiamo declinato poco fa, va bene? E quindi questa disposizione si applica a tutte le imprese alimentari in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, come dicevamo poco fa. In tutti questi casi è necessario, e quindi esiste un obbligo di rintracciabilità del prodotto proveniente da altre imprese, quindi dalle imprese che si collocano a monte rispetto al luogo in cui avviene la trasformazione. La disposizione quindi si applica a tutte le fasi delle produzioni, delle imprese, quindi a tutte le imprese della filiera, come vedete, e ha anche in riferimento a alimenti, mangimi, va bene, destinati alla produzione alimentare, a ogni altra sostanza destinata a far parte dell'alimento o del mangime, il che significa anche, per esempio, per gli additivi alimentari, d'accordo? Anche quindi per quei prodotti che vanno a comporre l'alimento finale, pur magari non essendo delle materie prime agricole. E questo vale sia per gli alimenti che per i mangimi, perché la normativa, proprio perché deve garantire la sicurezza dell'alimento finale, si applica sia all'alimento destinato a essere ingerito dagli uomini, sia ai mangimi, perché questi poi verranno presumibilmente ingeriti dagli animali che diventeranno o animali da carne o da latte o da uova e quindi alla fine arriveranno a far parte della, diventeranno alimenti, ma anche in, diciamo, per altri versi, per altre ragioni, lo si allarga anche ai mangimi destinati agli animali da compagnia, perché anche qui c'è il rischio naturalmente per l'uomo per la vicinanza all'animale. Quindi la regola dell'articolo 18 vale per tutte le imprese e vale per tutti i prodotti. Ok? Quindi sia l'alimento che il mangime, ma anche qualunque elemento che vada a far parte dell'alimento o del mangime. Qual è l'obbligo per l'operatore alimentare in questo caso? L'obbligo è quello di individuare, vedete l'articolo 2, paragrafo 2 dell'articolo 18, individuare quali sono gli operatori del settore alimentare che abbiano fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale destinato alla produzione alimentare o le altre sostanze, quindi devono essere in grado di individuare il prodotto. Questo si articola in realtà in due modi, va bene? Cioè, da un lato devono gli operatori mettere in opera, in atto, le procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni, va bene? E dall'altro devono essere in grado di intervenire e di disporre, di individuare l'origine del prodotto che poi è stato immesso sul mercato. Quindi sostanzialmente abbiamo due elementi fondamentali della rintracciabilità. La rintracciabilità riguarda tutti i prodotti in entrata nell'azienda e in qualunque impresa venga a far parte della produzione alimentare. In secondo luogo, l'operatore deve essere in grado di individuare il suo fornitore, ma anche essere in grado di mettere a disposizione, come vedete nella seconda parte del paragrafo 2, delle autorità competenti le informazioni a riguardo. Questi sono due elementi diversi, va bene, che ricadono entrambi sull'operatore. Andiamo a vedere un po' l'applicazione di questa disposizione. La disposizione è abbastanza generica, se ci pensate, perché ci dice semplicemente che ciascuna impresa deve sapere da dove viene il prodotto, ok? Tutte le, diciamo, norme che poi sono derivate da questa disposizione, cioè quelle nazionali, sia quella di tipo sanzionatorio, e mi riferisco alla disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo numero 190 del 2006, va bene? Che è la disposizione sanzionatoria italiana per quanto riguarda le sanzioni amministrative richieste ai sensi dell'articolo 178 del 2002, il cui articolo 2 si riferisce proprio alle violazioni dell'articolo 18 del regolamento 178 e recita così: salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 sono soggetti al pagamento di una sanzione che va da 750 euro a 4.500 euro. Anche qui la disposizione sanzionatoria italiana, come vedete, rimanda al regolamento europeo, quindi ci rimanda al contenuto dell'articolo 18, d'accordo? E dunque dobbiamo andare a interpretare questa norma. Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, perché è chiaro che se dalla mancanza, dalla violazione della rintracciabilità sono derivate delle conseguenze dannose per il consumatore e quindi anche delle forme di responsabilità diverse dell'operatore alimentare, allora varranno altre sanzioni di tipo penale, va bene? Quindi se ci limitiamo soltanto ad applicare le sanzioni amministrative derivanti dall'articolo 18, dobbiamo però andare a interpretare i contenuti di questo paragrafo 2, ok? Che si distingue in due elementi. Il primo elemento ci dice che gli operatori del settore alimentare devono individuare chi gli ha fornito l'alimento. E quindi la rintracciabilità è una rintracciabilità rispetto all'esterno, cioè una rintracciabilità, si dice, di filiera, riguardo alla provenienza dell'alimento, mangime, prodotto che è esterno all'impresa ed entra a far parte del processo di fabbricazione. Mentre l'articolo 18 non si occupa della cosiddetta rintracciabilità interna, cioè il modo in cui internamente l'imprenditore organizza la sua produzione. È chiaro, se io compro un certo numero di pomodori e alcuni li destino a fare la trasformazione in salsa, altri diventano pomodoro pelato, è irrilevante quale lotto ho utilizzato per quale parte, ok? A me interessa soltanto individuare la rintracciabilità esterna all'impresa, cioè qual è l'operatore esterno. E questo, la ragione per cui la norma ci chiede questo è che ci serve questa disposizione per andare a rintracciare l'altro operatore che ha immesso sul mercato un prodotto a rischio. È chiaro? Cioè, se io mi trovo una partita di materie prime agricole, di pomodori, che hanno una quantità di piombo eccessiva per il consumatore, devo essere in grado, io autorità pubblica, di rintracciare qual è l'operatore agricolo che sta utilizzando i pesticidi in maniera scorretta. Perché non solo ci sarà una responsabilità di quest'altro operatore agricolo, ma anche sarà necessario andare a vedere se questo stesso operatore agricolo gli stessi prodotti a rischio per il consumatore li è andati a vendere ad altre imprese. È chiaro il concetto, va bene? Quindi la rintracciabilità è esterna all'impresa e serve a identificare il fornitore di materia prima che ha eventualmente immesso sul mercato un prodotto a rischio. Chiaro? Secondo elemento importante, quindi devo essere in grado di rintracciarlo, di dire all'autorità di vedere da dove esattamente viene la mia fornitura di materie prime o alimenti o mangimi e così via. Secondo elemento, devo mettere a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano le informazioni a riguardo. Cioè non basta aver istituito al mio interno un sistema di rintracciabilità di filiera, ma devo essere anche in grado, quando l'autorità di controllo dello Stato membro interviene in azienda e richiede la verifica dell'attuazione dell'articolo 18, di mettere a disposizione tutte le informazioni relative a come io, operatore alimentare, sono stato in grado di attuare la rintracciabilità di filiera. Va bene? Quindi, da un lato lo devo costruire, dall'altro devo essere in grado di rispondere all'operatore, all'autorità pubblica. E la risposta all'autorità pubblica, e su questo, diciamo, anche abbiamo avuto in qualche maniera una particolare interpretazione da parte dei tribunali, e l'autorità pubblica ha la necessità di verificare che questa procedura sia immediatamente, tempestivamente, va bene, non all'istante, ma tempestivamente, verificabile dall'operatore alimentare. Cioè, il secondo comma del paragrafo 2, gli operatori devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni a riguardo, è di per sé un obbligo che deve essere realizzato sia mediante la tempestività dell'informazione, cioè nel momento in cui le autorità pubbliche intervengono in azienda per verificare l'adempimento dell'articolo 18 della rintracciabilità, devono essere in grado di verificare se l'operatore ha costruito un sistema e se è in grado questo sistema di funzionare nel momento in cui l'autorità pubblica ne chiede il funzionamento. Tra l'altro, questo accade non soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi realmente un rischio, è chiaro, ma anche soltanto per verificare che l'impresa abbia attuato l'articolo 18. Quindi l'operatore alimentare sarà sanzionabile non soltanto se si trova una partita di pomodori che hanno una presenza, per esempio, di piombo, come nell'esempio che facevamo prima, particolarmente elevata, ma anche nell'ipotesi in cui semplicemente non ha costituito un meccanismo di rintracciabilità, oppure se il meccanismo di rintracciabilità esiste, ma non è tale da permettere all'autorità pubblica di intervenire immediatamente. Voglio dire, se io dico rispondo all'operatore, all'autorità pubblica, ai servizi, ai NAS per esempio, che intervengono in azienda per dei controlli, rispondendo che sì, esistono degli archivi, però gli archivi sono in un'altra zona e non sono consultabili adesso, e tornate fra un mese che ve lo dico, è chiaro che questa non è un meccanismo di rintracciabilità adeguato. Per cui, altro elemento importante da tenere sotto controllo, l'articolo 18, proprio con il secondo comma del paragrafo 2, impone in qualche maniera all'operatore di costruire un meccanismo efficiente di rintracciabilità, non solo di costituire un meccanismo di rintracciabilità. E questo naturalmente sarà rilevante anche sul piano delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 190 del 2006. Va bene? Una cosa è che il sistema di rintracciabilità non esista affatto, altra cosa è che il sistema non sia efficiente. E a questo punto uno si potrebbe chiedere: ma come faccio a dire se il sistema è efficiente o no? Da questo punto di vista, come vedete, la disposizione è abbastanza generale, è abbastanza generica. Ci sono però anche delle linee guida che sono state poste in essere dalla conferenza Stato-Regioni per dare applicazione a tutto il sistema della rintracciabilità, dell'igiene, della sicurezza alimentare, e quindi anche in questo caso noi rintracciamo una sorta di individuazione della responsabilità in capo all'operatore, che deve, senza necessariamente prevedere un obbligo specifico, ma deve garantire la tempestività della comunicazione e la veridicità delle verifiche delle informazioni, cioè l'effettività che queste informazioni che sono fornite sono realmente coincidenti con provenienza dei prodotti dall'esterno dell'azienda. Quindi, come vedete, è un doppio obbligo dell'operatore, che è autonomo, potrebbe essere sanzionato per ragioni diverse l'operatore, sia perché si trova a essere appunto ad aver immesso sul mercato un prodotto non sicuro, sia perché non ha un sistema di rintracciabilità. Quindi l'operatore alimentare potrebbe essere sanzionato per la violazione di due diversi obblighi ai sensi del 178, che possono anche convergere nello stesso momento: mancanza del sistema di rintracciabilità e sanzione per invece immissione sul mercato oppure trattamento di prodotti che non sono sicuri per il consumatore, va bene? Per non aver bloccato l'accesso di prodotti all'interno della propria azienda che sono a rischio per il consumatore. Quindi sono due livelli diversi. L'obbligo della rintracciabilità è poi articolato in questi due elementi che sono previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 18, che hanno un contenuto, come vedete, diverso. Quindi la norma lascia sostanzialmente all'operatore, e qui poi magari proprio i temi della blockchain e dei meccanismi di controllo dei flussi potranno essere applicati alle regole giuridiche, potranno essere particolarmente interessanti, perché proprio perché l'operatore è abbastanza autonomo nell'organizzare il sistema della rintracciabilità, purché esso sia efficiente. Va bene? Aggiungo che naturalmente proprio perché questo obbligo si inserisce fra i vari obblighi dell'imprenditore, anche su questo l'imprenditore potrebbe in qualche maniera affidarsi a un soggetto esterno e quindi avere una forma di certificazione esterna del sistema di rintracciabilità, cioè chiedere come servizio a una impresa terza quello di mettergli in piedi un meccanismo di rintracciabilità interno alla sua azienda. Chiaro? Questo è naturalmente un servizio che un soggetto terzo potrebbe fornire all'impresa. la cosa necessaria è che la rintracciabilità includa nel suo meccanismo interno di individuazione dell'origine del prodotto un soggetto all'interno dell'impresa alimentare che sia responsabile del meccanismo di rintracciabilità, la previsione di un insieme di documentazioni che devono essere fornite all'autorità pubblica che venga a fare i controlli, quindi che richieda l'applicazione del controllo, possibilità di identificare i fornitori e la possibilità di identificare i flussi delle materie prime provenienti dall'impresa. Quindi questi sono perlomeno gli elementi necessari perché si abbia un sistema di rintracciabilità. Il sistema di rintracciabilità può essere realizzato individualmente e singolarmente da ciascuna impresa in autonomia, oppure naturalmente può essere subappaltato a un soggetto esterno che quindi garantisce la certificazione del sistema di rintracciabilità. Viceversa, non si ritiene che sia, come dire, certificata la tracciabilità o validato il sistema di rintracciabilità semplicemente se l'impresa ha subito dei controlli pubblici. Quindi se le autorità pubbliche hanno effettuato dei controlli nell'impresa, andando a individuare per esempio la presenza di campioni di prodotto per verificare se sono prodotti a rischio o meno per il consumatore, magari su segnalazione di qualche soggetto esterno, va bene? E non hanno in quel momento anche verificato se il sistema di rintracciabilità sia o meno effettivamente operativo, allora la semplice presenza, il fatto che siano avvenuti dei controlli in azienda relativi alla produzione alimentare non significa che si è avuta una validazione da parte delle autorità pubbliche del sistema di rintracciabilità. Chiaro? Quindi non ci basta il fatto che sia stata già effettuata una verifica sulla sicurezza alimentare, proprio perché il sistema di rintracciabilità, come dicevo all'inizio, è uno obbligo distinto rispetto agli altri obblighi della sicurezza. Va bene? Tra l'altro le disposizioni proprio sui controlli ufficiali stabiliscono che l'esecuzione dei controlli lascia impregiudicata, questo è il regolamento europeo, la responsabilità legale degli operatori del settore alimentare ai sensi del 178. Quindi aver fatto un controllo su un certo aspetto non significa che per il resto il produttore è, come dire, a posto. D'accordo? Un altro elemento dobbiamo andare a evidenziare di questo articolo 178, cioè il fatto che gli operatori alimentari debbano, gli alimenti o i mangimi, paragrafo 4, che sono immessi sul mercato della Comunità Europea o che probabilmente lo saranno, dovranno essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia dalle disposizioni poi più specifiche. Va bene? Allora, anche qui c'è un'altra questione. L'etichettatura, va bene? O l'identificazione del prodotto. Allora, sicuramente l'etichettatura permette di identificare un prodotto, va bene? Se io sto, per esempio, acquistando mangimi per gli animali e i mangimi sono confezionati e quindi contengono una etichetta da cui un'etichettatura da cui si desume l'azienda che ha confezionato il prodotto, va bene? Il luogo in cui è stata fabbricata e così via. Questo elemento è sicuramente un elemento che favorisce il meccanismo di rintracciabilità, ma non lo esaurisce. Perché non lo esaurisce? Perché da sola l'etichettatura del prodotto serve a fornire le informazioni e le caratteristiche che riguardano quel singolo prodotto, va bene? E che sono di utilità per l'acquirente, va bene? Che può essere sia un'impresa intermedia che il consumatore riguardo alle informazioni essenziali del prodotto. Il meccanismo della rintracciabilità, invece, deve garantire la conoscenza della la capacità di individuare la provenienza di ciascun elemento che viene immesso nella catena di produzione. Quindi non è di per sé sufficiente perché si garantisca la rintracciabilità. Chiaro? può essere uno strumento di ausilio, ma non è necessaria, non è sicuramente da solo sufficiente. Oltretutto, dobbiamo stare attenti a non confondere la funzione dell'etichettatura con la funzione della rintracciabilità, perché la funzione dell'etichettatura molto spesso serve al consumatore finale per conoscere le caratteristiche del prodotto, mentre il sistema di rintracciabilità non serve a conoscere le caratteristiche del prodotto, ma serve a capire qual è il fornitore di quel prodotto e quindi andare a conoscere come è avvenuto il flusso di materie prime all'interno delle imprese alimentari. È chiara la differenza, no? Quindi l'etichettatura può essere di ausilio, ma non è sufficiente. Vi posso fare un esempio di un settore un po' particolare, un settore specifico, che è quello dell'agricoltura biologica, dove, per esempio, gli operatori hanno l'obbligo di non immettere nella produzione biologica prodotti geneticamente modificati. Va bene, il produttore biologico non può utilizzare prodotti GM, perché fa parte delle regole di fabbricazione. Non posso utilizzare come produttore biologico né i prodotti, per esempio, che contengono prodotti chimici di sintesi, né i prodotti geneticamente modificati, altrimenti non è più biologico il prodotto. E allora, proprio su questo, il regolamento sulla produzione biologica, il regolamento è l'ultimo in vigore, è l'848 del 2018, la disposizione che vi sto citando è l'articolo 11, divieto di utilizzo di OGM. In questo caso si impone al produttore biologico di non utilizzare prodotti geneticamente modificati per la sua fabbricazione del prodotto finale, va bene? Anche qui è un produttore intermedio che sta magari comprando sementi, va bene? Oppure mangime per gli animali. Allora, per rendere effettivo il divieto di utilizzo di GM, di OGM, gli operatori, si dice, possono fare affidamento sull'etichetta di un prodotto, va bene? Oppure, sempre la stessa disposizione, articolo 11, su qualunque altro documento di accompagnamento fornito ai sensi di tali atti. Quindi, naturalmente, il produttore che acquista il prodotto e che vuole conoscere il contenuto, le caratteristiche del prodotto che sta immettendo nel suo processo di produzione per verificare se poi è conforme a quello che sta immettendo sul mercato finale, può utilizzare l'etichettatura e quindi le informazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto, così come può utilizzare qualunque altro documento informativo, non necessariamente l'etichetta sul prodotto, perché per garantire la conformità delle materie prime utilizzate nel processo di fabbricazione. Okay? Quindi l'etichettatura coadiuva il flusso di informazioni anche nel caso in cui queste informazioni non sono soltanto legate alla eventuale verifica della sicurezza del prodotto, ma sono un elemento intrinseco del processo di fabbricazione, perché in questo caso è lo stesso produttore biologico che ha l'obbligo di verificare, oltre al fatto che il prodotto sia sicuro, anche che il prodotto non contenga determinate caratteristiche. Quindi in questo caso l'etichettatura, le informazioni diventano parte necessaria perché il prodotto possa essere inserito in quella specifica filiera di produzione, va bene? Così come se il consumatore finale vuole comprare un prodotto che è un prodotto con delle caratteristiche nutrizionali particolari, andrà a leggere l'etichettatura, ok? Questo per dire che l'etichettatura ha una funzione informativa delle caratteristiche essenziali del prodotto che possono servire al produttore intermedio per sapere che cosa sta realmente comprando, vedi il produttore biologico, o al consumatore finale perché vuole i prodotti, per esempio, senza glutine, ok? Perché è allergico, ma non è da sola sufficiente a garantire la rintracciabilità. È chiaro? Semplicemente ci permette di identificare se la presenza di un'etichettatura, di un'etichetta sul prodotto, ci permette di identificare se il prodotto viene dall'azienda X o dall'azienda Y. Ma la funzione è diversa rispetto a quella meramente informativa che è propria dell'etichettatura. Ci siamo? Quindi è importante non confondere la funzione della rintracciabilità con la funzione invece dell'etichettatura, anche se l'etichettatura può essere di ausilio per identificare il prodotto e quindi effettuare quel meccanismo di rintracciabilità che poi diventa obbligo della impresa. Va bene? Naturalmente queste norme sono norme di carattere generale, quelle sulla rintracciabilità, perché valgono ai sensi del 178 per tutti i settori produttivi, ma come dice la stessa disposizione, sono fatte salve le indicazioni previste per settori specifici, va bene? Perché anche per altri settori possono essere adottate delle norme particolari. Una norma che è sicuramente un settore, che è un settore sicuramente particolare, e, ma sul quale non mi dilungo ulteriormente perché poi passiamo, lascio la parola all'altro relatore, poi magari se avete domande ritorniamo su questi, un settore molto particolare è quello delle carni bovine. In questo caso la normativa sull'etichettatura e sulla tracciabilità è stata individuata dal regolamento del 2000, il 1760, dove era stata individuato un meccanismo di rintracciabilità dell'origine del prodotto, proprio perché le carni bovine erano state appunto quel prodotto che poi aveva causato in qualche maniera la principale crisi alimentare che ha generato tutto il sistema della sicurezza alimentare europea, cioè le carni bovine a rischio BSE, per cui si era reso necessario già prima del regolamento 178, siamo nel 2000, l'adozione di una normativa specifica che permetteva di rintracciare l'origine della carne risalendo al luogo dell'allevamento, al luogo in cui era avvenuta la macellazione e poi per ciascun appunto tipologia anche di prodotto immesso sul mercato essere in grado di rintracciare l'origine, va bene, e la provenienza del singolo prodotto, della singola parte di animale immessa sul mercato. Anche qui, da un certo punto di vista, per le carni bovine l'abbiamo sovrapposta, no? L'idea dell'etichettatura con l'idea della tracciabilità. A un certo punto si sono sovrapposte. Ma perché si sono sovrapposte? Perché qui avevamo anche l'esigenza, nel settore delle carni bovine, di rispondere a quell'allarme dei consumatori. Quindi il consumatore, in un certo senso, si sentiva protetto se era in grado di identificare l'origine dell'animale e la provenienza da un allevamento che fosse per esempio un allevamento francese oppure un allevamento italiano oppure un allevamento del Regno Unito. Chiaro? Quindi il regolamento 1760 del 2000 in qualche maniera utilizza il meccanismo dell'etichettatura anche in una funzione di garanzia della sicurezza del consumatore finale e di affidamento del consumatore finale, ma nella sostanza serve a individuare l'origine dell'animale proprio per poter intervenire anche in situazioni di rischio. Quindi è un po' l'antesignano rispetto al meccanismo della rintracciabilità che adesso troviamo nell'articolo 18 e che però si riferisce al funzionamento della filiera e non semplicemente all'informazione al consumatore finale. D'accordo? Quindi per concludere aggiungo soltanto questo. Il meccanismo dell'articolo 18, rintracciabilità, serve in funzione della sicurezza della filiera alimentare. Serve affinché ogni impresa sia responsabile di quel suo segmento di produzione e quindi di tutti gli obblighi che fanno capo a quell'imprenditore, ma permetta contemporaneamente anche di andare a individuare se un'altra impresa fornitrice di prodotti ha causato un gap nel sistema della sicurezza e quindi si possa in questo modo andare a rintracciare l'origine del rischio, anche se il momento in cui si è verificato e scoperto la situazione di rischio non è, è successiva rispetto al momento in cui il prodotto è stato immesso nella filiera. Va bene? Altro elemento importante, questo sistema impone un obbligo in capo agli imprenditori che deve essere gestito dagli imprenditori e che si diversifica rispetto agli altri obblighi degli operatori alimentari. È un obbligo a sé stante e che impone un sistema di la creazione di un sistema interno di rintracciabilità di filiera autonomo anche rispetto al verificarsi del rischio. Quindi è un meccanismo, tra virgolette, preventivo, ok? anche se il rischio non c'è, noi dobbiamo essere in grado, come singoli operatori alimentari, di dimostrare che abbiamo funzionante ed efficace un sistema di rintracciabilità. Perché se il rischio si verifica, l'autorità deve essere in grado di capire da dove viene questo rischio. Chiaro? Terzo elemento, terzo punto, ovviamente l'etichettatura serve, ma non è esattamente la stessa cosa della rintracciabilità. Va bene? Bene. Io mi fermerei qui, salvo vostre domande, e non so se...
Io magari proporrei le domande alla fine, casomai indirettamente l'avvocato Palumbieri poi le risponde, quindi onde evitare magari ripetizioni, magari tutto alla fine, non so se siete d'accordo. Solo che chiederei se la professoressa ha terminato, dovrebbe stare il tasto stop share in basso.
Sì, scusate, stop share lo troviamo subito. Stop share, ok. Ecco.
Ok, se siamo d'accordo io diciamo andrei avanti, quindi lascerei la parola all'avvocato Palumbieri. Volevo comunque ringraziare la professoressa Canfora per l'intervento, perché come diceva all'inizio, questo della rintracciabilità è un problema che al giorno d'oggi è ancora più sentito nel momento in cui si cerca di trovare la causa, diciamo, scatenante del virus che ci affligge, e si è posto nuovamente appunto il problema della sicurezza comunque alimentare, quindi dell'importanza della rintracciabilità appunto del prodotto. E niente, adesso lascio la parola all'avvocato Palumbieri che farà il suo intervento sulla blockchain nella filiera agroalimentare.
Eccoci, grazie Elsa, grazie alla professoressa anche, grazie a tutti voi, perché è un essere qui, vedo tra l'altro ci sono presenti circa 40 persone, è anche un bel segnale di speranza incoraggiante, quindi mi fa molto molto piacere poter affrontare questi temi insieme oggi. Il mio evento, cercherò di essere breve in modo tale da lasciare spazio anche alle domande finali, verterà per l'appunto sulla blockchain e la filiera agroalimentare. In particolar modo cercando di analizzare sia la tecnologia, quindi cos'è la tecnologia blockchain, di cosa parliamo, e poi andando a verificare anche quella che è l'attuale situazione normativa, oltre che ovviamente l'applicazione della tecnologia al settore agroalimentare. Vediamo se riesco a muovere un attimo. Mi pare che sia fermo. Vediamo. Eccoci qua. Ok, eccoci. Allora, questi sono i quattro focal point, sostanzialmente, i quattro concetti chiave di oggi. Il primo elemento da analizzare ovviamente riguarda la tecnologia. Questo è un settore in cui le conoscenze prettamente giuridiche devono affiancarsi anche a conoscenze più tecniche legate al funzionamento della tecnologia e alla sua origine. Vi è un aspetto molto importante, che è il secondo che analizzeremo insieme, che è quello legato alla crescita della tecnologia blockchain, perché è una di quelle tecnologie che forse anche a nostra insaputa, cioè non ci rendiamo conto molto spesso, ma stanno riempiendo la nostra vita a 360 gradi. Fuori dal settore agri-food. Vedremo anche qual è l'applicazione nel settore agri-food e quali sono quelli che io definisco, giusto per continuare a rimanere in tema, i blocchi della catena, cioè quali sono le problematiche applicative che ancora oggi si verificano e che stanno in un certo senso ponendo la community legata alla blockchain, ma anche quella giuridica, in una riflessione più profonda di quella che può essere l'applicazione di questa tecnologia al settore agroalimentare. Partendo dall'inizio, quindi cos'è la blockchain? L'origine della blockchain è data addirittura 1991, quando questi due ricercatori, Haber e Scott, cercarono di introdurre un sistema di marcatura temporale di documenti digitali. Quindi ovviamente non parliamo ancora di un sistema di blockchain vero e proprio, non parliamo ancora della catena di blocchi, vedremo ovviamente nello specifico come oggi viene definita la blockchain, è una blockchain primordiale, se vogliamo così definirla, con l'unico scopo di dare una certezza, che è quella temporale, marcare temporalmente i documenti digitali. Parliamo ovviamente del 1991, quindi parliamo degli albori anche della rete internet per come la intendiamo oggi. Tant'è che il brevetto dei due ricercatori inglesi non fu mai utilizzato e scadde nel 2004. 4 anni prima della prima applicazione della tecnologia blockchain. Siamo infatti nel 2008, quando viene pubblicato su un forum sostanzialmente di esperti e in generale di soggetti interessati al mondo delle tecnologie, un white paper, e viene pubblicato da Satoshi Nakamoto. Ancora oggi non si sa chi sia Satoshi Nakamoto, è uno pseudonimo che fu utilizzato a suo tempo. Molti pensano che addirittura non sia una sola persona fisica, ma un gruppo di ricercatori. All'interno di questo white paper si parlava non tanto della tecnologia, o non solo, per meglio dire, della tecnologia blockchain, quanto della prima criptomoneta che tutti conosciamo oggi, che è il Bitcoin. La tecnologia blockchain e le criptomonete sono strettamente correlate tra di loro. Non perché la blockchain nasce per la criptomoneta, ma perché quello delle criptomonete è la prima applicazione di questo tipo di tecnologia, della tecnologia blockchain. Già qui vediamo una prima definizione, no? Che è quella di moneta elettronica peer-to-peer decentralizzata. Soprattutto gli ultimi due elementi sono elementi che ritroveremo anche più in là quando parliamo di peer-to-peer e di decentralizzata. Peer-to-peer significa alla pari ed è una definizione che si utilizza per individuare un sistema informatico all'interno del quale i vari snodi, i vari server del sistema non sono posti in posizione gerarchica l'uno rispetto all'altro, quindi sono esattamente alla pari. Decentralizzata, invece, sta ad indicare l'assenza di una, per dirla, per semplificare, ovviamente, di una banca centrale, se volessimo, no? Quindi l'assenza di un controllore centrale che effettua un controllo su tutte, parliamo di criptomoneta, ovviamente su tutte le transazioni. Una curiosità, il primo acquisto pagato in Bitcoin è del 2009 ed è particolarmente curioso perché oggi parliamo di agroalimentare, il primo acquisto effettuato e pagato in Bitcoin è stata una pizza. È una curiosità che mi piace spesso riportare. Quindi cos'è una blockchain? È un registro pubblico, decentralizzato, peer-to-peer, utilizzato per validare transazioni tra due parti. Cerchiamo di semplificare questa definizione, che ovviamente fa riferimento alla tecnologia blockchain applicata al settore delle criptomonete. Una precisazione prima di addentrarci un attimo nella definizione di blockchain. Non esiste una sola blockchain, esistono diversi tipi di blockchain, diverse interpretazioni della blockchain, così come esistono tantissime criptomonete, e così come esistono ad oggi svariate applicazioni di questa tecnologia, tra le quali anche quella agroalimentare. Registro pubblico decentralizzato peer-to-peer. Decentralizzato e peer-to-peer l'abbiamo già analizzato. Registro pubblico semplicemente perché è analizzabile, può essere analizzato, può essere consultato pubblicamente. Utilizzato per validare transazioni tra due parti. Cerchiamo un attimo di addentrarci nel funzionamento specifico della tecnologia blockchain. È molto semplice. Se io volessi cedere un bitcoin ad un'altra persona, a Francesco, ipotizziamo di avere questo genere di transazione, no? Quindi se volessi fare questa transazione dovrei accertarmi che di alcuni elementi. Primo elemento, che io magari ho un portafoglio digitale, virtuale, che all'interno di questo portafoglio c'è un bitcoin, che Francesco ha un portafoglio digitale e che io ho la volontà, ho espresso la volontà di trasmettere, passare questo bitcoin a Francesco. Come vedete, cominciamo già a trovare alcuni elementi a noi ben noti, che sono per certi versi anche gli elementi essenziali di un contratto. Bisogna accertarsi che questa transazione sia valida, sia correttamente eseguita, che la volontà anche sia correttamente espressa. Ora, normalmente questa transazione avviene o tramite un contratto scritto, o avviene concretamente tramite il passaggio di un bene. Ci sono diverse modalità. Nella blockchain la validazione di questa transazione, che è completamente digitale, avviene tramite un controllo diffuso. Ecco perché è decentralizzato. Diversi server sparsi in tutto il mondo controllano la mia transazione. Si accertano degli elementi che abbiamo detto. Elio ha un portafoglio, ha un bitcoin, vuole trasferire questo bitcoin, Francesco ha un bitcoin, si accertano tutti di questo elemento, o perlomeno una parte di questi. Una transazione all'interno del sistema blockchain può essere controllata anche centinaia di volte. Da questo controllo diffuso e dalla validazione che viene fatta della transazione nei diversi snodi, nei diversi blocchi della catena, deriva la validazione della transazione stessa. Quindi la certezza, la immutabilità della transazione deriva dalla, e la fiducia che ovviamente si deve riporre nel sistema blockchain deriva dal controllo diffuso, dal controllo decentralizzato e peer-to-peer, dove quindi tutti i server sono sparsi in giro per il mondo, non c'è nemmeno centrale, e sono tutti allo stesso livello, non sono gerarchizzati tra di loro, non ce n'è uno più importante e uno meno importante. Ora, la crescita della blockchain. Questo dato, che è il dato legato per l'appunto alla crescita di transazioni generate dalla e quantificazione monetaria delle transazioni generate tramite blockchain, ci fa capire l'importanza di questo genere di tecnologia, che forse, ripeto, non sempre viene percepita normalmente, comunemente, perché ovviamente non ci rendiamo immediatamente conto dell'utilizzo della tecnologia blockchain. Questi dati sono chiari, qua parliamo ovviamente di dollari, no? E di investimenti, di transazioni, valore monetario delle transazioni generate da prodotti e servizi erogati tramite blockchain. E vediamo anche la previsione per il 2027, previsione fatta dal World Economic Forum nel 2019, lo scorso anno. Si prevede quindi che nel 2027 addirittura il 10% del PIL mondiale verrà generato da prodotti e servizi erogati tramite blockchain. È un numero enorme, che trova ulteriore riscontro negli investimenti che vengono fatti nella blockchain. Nel 2017 sono stati investiti 945 milioni di dollari, 2018 2,1 miliardi, 2021 sono previsti investimenti fino a 9,7 miliardi di dollari nel sistema blockchain. Ovviamente tenete sempre presente che questi sono dati che pre-emergenza Covid-19, naturalmente, quindi andranno poi rianalizzati e reinterpretati a seguito della grave crisi che stiamo vivendo, della grave emergenza che stiamo vivendo. Ma sono dati che ci danno una percezione chiara. C'è un investimento, c'è già un flusso, per così dirlo, per così dire, che viene generato tramite servizi e prodotti legati alla blockchain, e il nostro paese è uno dei paesi che sta correndo verso questa tecnologia, soprattutto nell'ambito agroalimentare. Ci sono moltissime start-up e non, anche grandi aziende come la IBM, ad esempio, che stanno investendo nel sistema blockchain anche applicato al settore dell'agri-food. Veniamo quindi un po' al punto, cioè come il sistema blockchain, che finora abbiamo visto applicato principalmente alla criptomoneta o alla finanza, come può essere applicato al settore agroalimentare? Le risposte principalmente possono essere due, se non tre. La professoressa ha parlato di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto alimentare e dei rifiuti, ci aggiungerei. Perché questo settore può essere gestito tramite blockchain e qual è l'influsso che la blockchain può avere in questo settore? Beh, è chiaro. Ad oggi questo genere di attività vengono gestite all'interno delle aziende alimentari tramite dei registri, che possono essere dei registri digitali. C'è chi ancora ha un registro, un libro all'interno del quale annota tutti i movimenti delle materie prime e del prodotto. Pensate se tutto questo genere di informazioni venisse semplicemente immesso all'interno del sistema blockchain. Si potrebbero avere due tipologie di sistemi blockchain: una blockchain interna, e quindi una blockchain caratterizzata dal movimento interno delle merci, per così dire, del prodotto o delle materie prime all'interno dell'azienda, o una blockchain di filiera, all'interno del quale tutte le aziende poste sulla stessa filiera inseriscono delle informazioni. L'utilità è enorme e vi sono anche, non solo degli esperimenti, c'è chi già applica questo genere di tecnologia. Vedremo anche quali sono le norme, quindi qual è il valore legale della tecnologia blockchain ad oggi. Però al di là di questo, Walmart, per esempio, in Inghilterra, è stata una delle primissime aziende, per meglio dire, catene di distribuzione, che ha utilizzato e ha sperimentato la tecnologia blockchain nel settore alimentare. Pensate che il loro esperimento era molto semplice. Cercare di individuare un difetto di una merce legato alla sicurezza e igiene alimentare con il sistema blockchain e senza il sistema blockchain. Bene, senza il sistema blockchain ci hanno impiegato svariate settimane, tra le 4 e le 6 settimane. Con il sistema blockchain ci hanno impiegato all'incirca 6 secondi. Ovviamente questa era una fase sperimentale, però questo ci fa capire come la tecnologia blockchain o le blockchain, dato che come abbiamo detto ne esistono diversi modelli, possano in concreto agevolare enormemente il sistema di tracciabilità del prodotto alimentare. E nel concreto quindi andando a dare una risposta sotto due punti di vista, prevenzione frodi, e comunicazione. Ad oggi la tecnologia blockchain trova una ampissima applicazione nel secondo aspetto menzionato, quindi sotto dal punto di vista comunicativo. Perché? Vedremo quali sono le norme e di conseguenza cercheremo anche insieme di interpretare la valenza giuridica della blockchain. Ma al di là di questo, ad oggi vi sono svariate aziende che propongono un sistema di blockchain, la maggior parte delle quali lo propone a scopi comunicativi. Molto semplicemente, rispondere a un'esigenza del consumatore aumentando il livello di informazioni e la praticità con le quali si può accedere alle informazioni sul prodotto alimentare. Se con la tecnologia blockchain io sono in grado di tracciare interamente dall'origine del mio prodotto sino alla commercializzazione dello stesso, basterà, ed è quello che molti stanno facendo, porre sull'etichetta un codice, un QR code classicamente viene apposto, per poter dare al consumatore tutte le informazioni sul prodotto, da dove viene, dove è stato coltivato, come è stato trasformato, quando è stato trasformato e via dicendo, tutte le informazioni necessarie. Quindi questa è l'applicazione che si può fare della tecnologia blockchain al settore agroalimentare. Ora, la definizione normativa di blockchain nel nostro paese viene fornita dalla legge numero 12 del 2019, quello che è comunemente noto come decreto semplificazioni, e quindi la legge che ha convertito il decreto semplificazioni in decreto legge 135 del 2018, che parla di tecnologie basate su registri distribuiti, che è ovviamente il sistema blockchain. Anche il sistema blockchain rientra all'interno di questa definizione. La definizione è quella che potete leggere nella slide. Protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Ora, la definizione che vediamo, che è stata fornita dal nostro legislatore, è una definizione per certi versi generica, e questo deriva ovviamente dalla presenza di diverse categorie e diverse tipologie di blockchain, ma che ci fornisce anche degli spunti di riflessione interessanti. Ritroviamo già qualcosa della definizione di blockchain che abbiamo analizzato, no? Quindi protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente. C'è nuovamente la decentralizzazione anche. Ci sono anche alcuni elementi in più rispetto a quelli che abbiamo analizzato. Vediamo qui la base decentralizzata su basi crittografiche. L'utilizzo e i dati e le informazioni protette da crittografia, verificabili da ciascun partecipante. E questo è un elemento in più del sistema blockchain. Il sistema blockchain è un sistema all'interno del quale le informazioni sono crittografate. Quindi vengono in qualche modo modificate, nascoste, non vengono rese esplicite, se così vogliamo dire. Quindi le transazioni vengono effettuate in maniera, tra virgolette, anonima. Poi ad ogni codice corrisponde un portafoglio, ad ogni portafoglio corrisponde anche una persona fisica, ovviamente. Ma all'interno del sistema blockchain tendenzialmente le informazioni sono crittografate. Vi è un altro elemento fondamentale, che è quello della non alterabilità e non modificabilità delle informazioni sul sistema blockchain. Questo è probabilmente uno dei due principali problemi, uno dei due principali blocchi della catena, come li definiremo tra poco, del sistema blockchain. Le informazioni che vengono inserite nel sistema non possono più essere modificate. Vedremo perché costituisce un problema. Un elemento molto interessante e che trovo anche abbastanza eloquente all'interno della norma è quello che la norma parli di tecnologie tali da consentire registrazione, convalida, aggiornamento, archiviazione dei dati. Sono quattro elementi molto molto importanti che ci accompagnano sia nella rintracciabilità, nella tracciabilità del prodotto alimentare, registrazione, convalida, aggiornamento, archiviazione dei dati, e che ci accompagnano ovviamente anche nelle transazioni nel mondo fintech in generale o nelle criptovalute. Ora, quali sono i blocchi della catena? Io ne ho individuati e condivido con voi questo pensiero, questa osservazione, e poi magari mi piacerebbe anche avere un feedback anche da voi su quali ulteriori problematiche vedete nell'applicazione della blockchain al settore agroalimentare. Io ne ho individuate due. Il primo elemento è quello legato agli smart contracts. Il secondo elemento è quello legato al rapporto tra reale e virtuale. Smart contracts cosa sono? Bene, abbiamo parlato di transazioni, no? Abbiamo detto che i vari blocchi sulla catena della blockchain devono eseguire dei controlli. Questi controlli però ovviamente si basano su degli elementi, e l'abbiamo accennato, che fanno riferimento alla contrattualistica, ai principi generali che regolano il mondo dei contratti. Ora, se è vero che vi sono dei contratti tra le parti, nel mondo delle criptomonete, Elio che cede un bitcoin a Francesco oggettivamente sta ponendo in essere un contratto, sta concludendo un rapporto contrattuale. Immaginate in una blockchain che magari non vada a coprire solo l'attività di una singola azienda, ma vada a coprire l'attività di una filiera. Vi sono dei rapporti contrattuali tra le varie aziende che operano sulla filiera, che devono finire all'interno della blockchain. L'azienda che lavora le materie prime ha ceduto le materie prime all'azienda che invece deve trasformarla o deve commercializzarle? Se la risposta è sì, ovviamente vi è un contratto tra queste parti. Vi sono delle condizioni di questo contratto, relative al contratto, che quindi devono finire nella catena blockchain. E attenzione, perché queste informazioni non sono informazioni che possono essere semplicemente immesse nella blockchain, sono informazioni che devono essere già analizzate da protocolli informatici. I contratti si trasformano in protocolli informatici all'interno di una blockchain. Un codice binario, sostanzialmente. L'azienda A ha ceduto il prodotto dell'azienda B? Sì, per banalizzare, veramente per rendere il concetto molto molto semplice. Immaginate la difficoltà di trasportare e di trasformare un contratto in un protocollo informatico che agisce, ripeto, semplificando, su sistema binario, che risponde a una domanda sì o no. Se si è verificata una condizione, si può passare al passaggio successivo. E alla fine di tutti i passaggi del contratto, la transazione sarà validata. Il passaggio della materia prima sarà validato da un'azienda all'altra. Potremo registrare all'interno della catena tutto ciò che serve per la nostra tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Primo elemento che analizzeremo subito. Secondo elemento è il rapporto tra reale e virtuale. Io devo inserire delle informazioni. Cosa succede se commetto un errore? Cosa succede se vi è un errore nell'immissione delle informazioni? Perché questa domanda? Perché la tecnologia blockchain nasce per le criptovalute, ma le criptovalute sono totalmente digitali. Le transazioni sono totalmente digitali. Io non ho un bitcoin non ho una moneta in mano che voglio trasferire a Francesco, ho un codice nel mio portafoglio virtuale, nel mio portafoglio digitale. Ora, questo significa che quando parliamo di blockchain applicata alle criptovalute, parliamo ovviamente di un mondo totalmente digitale. Quando parliamo di blockchain applicata al settore agroalimentare, parliamo invece di un mondo che non è totalmente digitale. Un pollo è un pollo, una mela è una mela. Io devo trasferire, devo digitalizzare le informazioni e caricarle, portarle nella blockchain. Ma cosa succede se commetto un errore? E io oserei dire cosa succede se quell'errore lo commetto intenzionalmente. Cioè, se il mio olio non è un olio extravergine d'oliva e io inserisco queste informazioni in blockchain, cosa succede? Come vedete, ci troviamo davanti a vecchi problemi, ovviamente, non sono problemi nuovi, però sono problemi che con la blockchain e con la tecnologia blockchain devono essere analizzati anche sotto un altro punto di vista, quindi con risposte nuove, che ad oggi non ci sono e che cercheremo anche di dare insieme, se vorrete. Ora, partiamo dal primo elemento, smart contracts. Gli smart contracts trovano anche una definizione all'interno della legge 12 del 2019 come programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate. Due elementi degni di nota. Parto dal secondo, perché il primo è probabilmente anche più importante, c'è una slide dedicata dopo. Secondo elemento, il requisito della forma scritta. Il legislatore ovviamente lo specifica perché, non c'è una forma scritta. Lo smart contract è totalmente digitale, è un programma, lo dice anche la norma, programma per il lavoratore. È un programma, è un codice sostanzialmente. Quindi bisognava in qualche modo dare una risposta a questa esigenza, quindi evidenziare che lo smart contract soddisfa il requisito della forma scritta. Il primo elemento sul quale però vorrei portare la vostra attenzione è quello legato alla esecuzione. La norma ci dice che lo smart contract è un programma per il laboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti. La domanda che mi pongo è legata a questo elemento, cioè alla caratterizzazione che la norma dà del contratto smart, per così definirlo, che è una caratterizzazione legata a una esecuzione di obblighi già assunti in precedenza o a fonte di tali obblighi. Ci ragioneremo un attimino, andremo un pochettino avanti nel ragionare su questo elemento. Vediamo qual è un ulteriore riferimento non prettamente normativo, perché siamo davanti a una risoluzione del Parlamento europeo sulla tecnologia di registro distribuito e blockchain. Notate la prima cosa molto interessante, creare fiducia attraverso la disintermediazione, che è l'essenza della blockchain. Abbiamo detto già all'inizio qual è il meccanismo che sta alla base della blockchain, qual è la certezza che la blockchain mi dà. È la disintermediazione, è la decentralizzazione. L'assenza di un elemento centrale e il controllo distribuito su diversi server in giro per il mondo è reiterato, ripetuto centinaia di volte, crea fiducia. E crea anche certezza della transazione. Il Parlamento europeo ha evidenziato alcuni aspetti che io reputo molto interessanti e che andrei a leggere insieme a voi. Sottolinea che i contratti intelligenti sono un elemento importante abilitato dalla DLT, che sono i distribuiti, ovviamente i registri distribuiti, e possono fungere da fattori chiave delle applicazioni decentralizzate. Evidenzia la necessità che la Commissione effettui una valutazione approfondita delle potenzialità delle implicazioni giuridiche, come i rischi relativi alla giurisdizione, altro elemento assolutamente importante. I rischi ritiene che il monitoraggio dei casi d'uso sarà utile nello studio delle potenzialità. Sottolinea che la certezza del diritto circa la validità di una firma digitale crittografata è un passo fondamentale per favorire i contratti intelligenti, gli smart contract, e quindi qua ritorniamo sulla forma scritta e sulla valenza del contratto. Invita la Commissione a promuovere l'elaborazione di norme tecniche a livello delle pertinenti organizzazioni internazionali e condurre un'analisi approfondita del quadro giuridico esistente nei vari Stati membri. Invito ulteriormente la Commissione, qualora emergessero potenziali ostacoli all'utilizzo di tali contratti nel mercato unico digitale, ad adottare misure adeguate al fine di valutare se tali ostacoli siano proporzionati. Osserva tuttavia che la certezza del diritto può essere rafforzata attraverso il coordinamento giuridico o il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri in materia di contratti intelligenti. Ora, la relazione del Parlamento è una relazione ovviamente generica, ma che comunque ci fa riflettere su alcuni aspetti e su ulteriori problematiche che nel breve termine andremo a risolvere. E mi piace molto che l'Unione Europea, non è la prima volta che lo fa, ma che l'Unione Europea parli di mercato unico digitale. Trovo questa definizione appropriata. Ovviamente si tratta di una definizione che nasce anche in questo caso dall'utilizzo legato alle criptovalute, ma che è perfettamente applicabile anche al settore agri-food, perché, come la professoressa ha correttamente evidenziato, i principi che legano la tracciabilità e la blockchain al settore alimentare, quindi la tracciabilità del prodotto alimentare, sono principi di matrice europea. E quindi inevitabilmente l'applicazione delle tecnologie a questi principi dovrà passare dalla creazione, dal consolidamento e da una armonizzazione del mercato unico digitale. Questo è un ulteriore elemento, spunto di riflessione che la blockchain ci pone. Vi sono dei contratti, vi sono degli smart contracts e abbiamo già visto e cercheremo insieme di dare una risposta se gli smart contract, che non è presente evidentemente nella normativa, se gli smart contract servono a dare esecuzione a un accordo già esistente tra le parti o se invece ne sono la fonte. Perché nel primo caso dovremmo trovare ovviamente da dove deriva quell'obbligo, qual è la fonte di quell'obbligo. Nel secondo caso invece saremo davanti per l'appunto alla fonte stessa. La norma su questo non è chiaro. Un ulteriore problema è legato alla immutabilità della blockchain, delle informazioni che vengono immesse in blockchain, che è legato anche agli smart contract. Cioè, io pongo in essere un contratto, che sia fonte di obbligazione o che sia esecuzione, comunque è all'interno della blockchain ed è immutabile. Una volta che pongo in essere che eseguo questo contratto, ci possono essere tanti casi, e noi lo sappiamo benissimo, per cui vi è una risoluzione contrattuale. Un giudice decide per la risoluzione del contratto, il che significa che quel contratto va modificato. Ora, come può un giudice modificare un contratto che è immutabile? Quali sono le procedure che devo seguire per poter modificare quel contratto? Una risposta a questa domanda completa e univoca ad oggi non c'è. Perché questo è uno dei valori della blockchain, l'immutabilità. E se da un lato è uno dei valori, una volta che la blockchain viene applicata a contesti che non sono le criptovalute, diviene anche una problematica. Nell'ambito agroalimentare potrebbe essere una problematica. Una volta che il rapporto tra le varie aziende poste sulla stessa filiera, che mi è utile per registrare il prodotto ai fini della tracciabilità, muta, come posso io andare a mutare le informazioni che sono inserite in blockchain? Questa è la problematica che abbiamo analizzato, che abbiamo già interpellato, evidenziato più che altro. La definizione parla di esecuzione. Non è chiaro quindi se lo smart contract presupponga l'accordo tra le parti o sia fonte di obbligazione. Un ulteriore elemento è quello legato agli elementi essenziali del contratto. Smart contract, l'abbiamo visto, è un codice che però non è pienamente in grado di documentare gli elementi essenziali. Qua ho riportato alcuni esempi. La mancanza della sottoscrizione, il contratto non è sottoscritto dalle parti. Infatti il Parlamento europeo parla della firma digitale, della necessità di avere una firma digitale, cosa che però ad oggi negli smart contract non c'è. È un invito, il Parlamento fa un invito alla Commissione chiedendo di andare in qualche modo a regolare la sottoscrizione del contratto, perché ad oggi non c'è una sottoscrizione delle smart contract, non è prevista una sottoscrizione delle smart contract, vi è semplicemente un'analisi delle condizioni. Se determinate condizioni vengono rispettate, allora la transazione verrà validata dai server. Non vi è neppure una chiara modalità di individuazione dell'inequivocabile volontà delle parti. Anche questo manca. Una transazione negli smart contract ad oggi viene eseguita semplicemente inserendo un codice che corrisponde a un portafoglio digitale e un quantitativo. Stop. Non vi sono altri elementi. Per cui manca effettivamente la possibilità di interpretare la volontà delle parti e di conseguenza individuare la inequivocabile volontà delle stesse. Tutti questi discorsi vengono perfettamente traslati al settore alimentare, in tema di tracciabilità e intracciabilità del prodotto, ma anche in tema di comunicazione del prodotto, ovviamente. Ultimo elemento che abbiamo già menzionato è questo che io pongo anche un po' scherzosamente quando un pollo diventa una pera. Perché? Perché effettivamente mancando una completa digitalizzazione, che è oggettivamente impossibile, una completa digitalizzazione del mondo agroalimentare, la domanda che ci si pone è: cosa succede nel caso di errore? Cosa succede se io dovessi registrare il mio pollo come pera? Quel pollo, per l'intera durata del suo ciclo produttivo, per così dire, rimarrà pera. E quindi la domanda che dobbiamo porci è, e che è una domanda che ricorre frequentemente quando si parla di blockchain applicata al settore alimentare, come possiamo rispondere a delle, come possiamo applicare alla catena blockchain delle, dei cambiamenti delle informazioni, considerando che la blockchain è immutabile, le informazioni che vengono poste in blockchain, caricate sulla blockchain, sono immutabili. È una domanda non da poco, alla quale purtroppo non ho una risposta immediata, ma sulla quale sicuramente dobbiamo interrogarci quando parliamo di blockchain applicata al settore agroalimentare. Vi devo dire anche che c'è chi cerca di dare una risposta a queste informazioni, e la risposta però è sempre legata a una maggiore digitalizzazione dell'impresa alimentare, che è un po' da un lato un'esigenza che in questo, anche in questo periodo, si sta vivendo particolarmente. Correttamente la professoressa, ma anche la presidente, prima parlavano dell'importanza di affrontare questo tema in questo periodo e della necessità di agevolare la rintracciabilità del prodotto alimentare. Io più in generale aggiungerei che vi è una necessità assoluta di digitalizzare l'impresa alimentare. È una necessità che stiamo evidenziando con maggiore esigenza in questi momenti, in questi giorni, dove le imprese alimentari stanno effettuando, chi può ovviamente, una corsa alla digitalizzazione anche legata al commercio online, chi ne era sprovvisto oggi sta cercando di attrezzarsi, ma è un'esigenza che diventerà sempre più forte. Nell'ambito della blockchain la risposta al rapporto tra reale e virtuale potrebbe essere una digitalizzazione più forte. Vi sono già aziende e progetti, a Politecnico di Bari ve ne sono molti e anche molto, molto interessanti, che stanno sviluppando ad esempio una sensoristica legata alla digitalizzazione delle informazioni che l'impresa è in grado di fornire. A quel punto potremo andare a tagliare, accorciare, a limare la discrasia, la differenza che oggi inevitabilmente c'è tra informazioni del mondo analogico, per così dire, del mondo reale, e informazioni che vengono immesse nel mondo virtuale. Ora, tutto ciò però va analizzato con una lente più chiara. Io ho cercato di evidenziare quelle che possono essere le problematiche semplicemente perché ritengo opportuno affrontare anche questo elemento con un occhio un po' più critico, perché ci sarà utile poi in fase di applicazione della blockchain al settore alimentare. Certamente parliamo di una rivoluzione nel mondo alimentare che semplificherà di molto i controlli, la comunicazione e anche la vita dei consumatori, perché le informazioni al consumatore saranno rese in maniera più agevole e molto molto più veloce. Vi ringrazio e anch'io sono disponibile ad ogni richiesta ogni domanda. Grazie.
Ringrazio anche l'avvocato Palombieri per questa disamina. Sono sempre concetti, diciamo, oscuri, fino a quando poi non vengono spiegati. Ne sentiamo sempre parlare, però poi uno magari non ha nemmeno anche il coraggio alle volte di informarsi, e ben vengano, secondo me, eventi di questo tipo per diffondere comunque le informazioni. Io ne approfitto prima di... abbiamo 10 minuti per le domande, quindi una richiesta in chat. Mi chiedono se è possibile avere la presentazione, ora non so.
Sì, certamente, certamente.
E, allora, io volevo innanzitutto concludere ringraziando i relatori, innanzitutto perché hanno mostrato interesse in questo progetto già dall'inizio. È un progetto che noi portiamo avanti da diversi mesi e già da subito hanno mostrato la loro disponibilità, e veramente grazie. E ringrazio soprattutto per essersi anche adattati a questa modalità del webinar, perché mi rendo conto che per i relatori parlare, diciamo, davanti a uno schermo, che magari, ecco, vengono anche oscurati i partecipanti, può essere appunto difficile. Quindi ringrazio comunque per essersi mostrati disponibili anche in questo. E soprattutto noi volevamo comunque portare avanti questo progetto, sebbene insomma il coronavirus poi ha influito un po' sull'organizzazione, anche perché ci piace comunque dare un segnale di voler andare avanti comunque con l'informazione, con comunque sia con l'approfondimento nello studio. Date appunto i tempi ridotti, volevo chiedere se ci sono domande, in particolare per avere magari un po' un'idea di quante, se gli utenti possono fare una reazione, gli utenti che vogliono fare delle domande, così vediamo un po' se facciamo in tempo a farle adesso, o altrimenti magari se i relatori sono disponibili ce li scrivono e rispondiamo, poi facciamo noi un po' da tramite, diciamo, alle risposte. Quindi non so se c'è qualcuno che deve fare delle domande, se per favore può fare una reazione in basso, c'è la possibilità di mettere delle reazioni. Io non vedendole deduco che i relatori siano stati esaurienti, quindi. Che io non vedo reazioni, quindi non so, non ci sono domande. Ok, Moschetti, sì. Non so, non penso che ti devo smutare.
Mi sentite?
Sì, vai.
Sì, salve. Avrei una domanda e una curiosità. Si è parlato proprio della difficoltà per la blockchain in generale di essere modificata, o meglio, l'impossibilità. E pertanto, per poter ovviamente azzerare chiaramente il rischio di errore, si è, diciamo, richiesto da parte del sistema alle aziende una maggiore crescita e una maggiore investimenti in ambito tecnologico e informatico. Ma è possibile invece analizzare il problema osservando non tanto la digitalizzazione delle imprese, ma il cambiamento, e quindi il cambiamento del sistema blockchain, o meglio il pensare a un sistema blockchain che ammetta errori e correzioni? Questa è la mia domanda. Grazie.
Provo a rispondere io?
Forse sì.
Beh, come ho evidenziato, ci sono già diverse sperimentazioni. Alcune di queste certamente includono la possibilità di modificare delle informazioni. Il problema è che in linea generale il sistema blockchain nasce come immutabile, quindi nasce privo della possibilità di mutare le informazioni. Altrimenti il sistema di validazione diffuso subirebbe avrebbe un enorme problema, sostanzialmente, per dirlo in parole povere. Quindi non vi è una possibilità di mutare le informazioni, potrebbe esservi la possibilità di diffondere, di validare nel sistema blockchain delle correzioni delle informazioni che sono state già emesse. Però capiamo bene tutti quanti che si tratterebbe comunque di un sistema piuttosto complesso e macchinoso. Però potrebbe essere questa la risposta. Potrebbe anche essere questa la risposta, assolutamente.
Perfetto, grazie mille.
Ok, ci sono altre domande? Ci potete mettere in chat per prenotarvi, diciamo, parlate direttamente, non so. Vabbè, deduco di no. Nell'attesa che qualcuno magari si faccia avanti, volevo ricordare appunto del progetto MAP che comunque sia con questo webinar volevamo introdurre, in particolare la possibilità di partecipare alle SEI Competition. Quindi, vabbè, sicuramente ci state seguendo magari tramite i nostri canali Instagram e Facebook, forse anche con questo siete giunti a conoscenza dell'evento di oggi. Potete iscrivervi fino al 25 aprile mandando una mail a map.bari@it.ersa.org. Dicendo il nominativo diciamo, il nominativo e i componenti della squadra che può essere massimo di due componenti. E poi gli elaborati potranno essere inviati alla stessa mail entro il 15 maggio. Potreste mettere il link dei vostri canali Instagram. Ok, vabbè, allora, le nostre pagine su Instagram e su Facebook sono Elsa Bari. Quindi se per avere maggiori aggiornamenti anche dei nostri eventi, insomma, potete seguirci da lì. Potete anche contattarci direttamente lì oppure utilizzare la mail appunto map.bari per avere informazioni su questo progetto in particolare. E basta, se non ci sono altre aggiunte possiamo concludere. Io nuovamente veramente ringrazio di cuore i relatori perché insomma è un'esperienza comunque inusuale, mi rendo conto.
Vabbè, ci stiamo un po' facendo l'abitudine ormai, questi giorni, per fortuna. Siamo abbastanza flessibili, un po' su tutto. Bene.
Va bene, allora diciamo che nella chat stanno i ringraziamenti che a me fa piacere, insomma. Bene, allora veramente vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata.
Grazie mille a voi.
Arrivederci.
Grazie.